Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend. Ricominciamo con la nostra stagione di consigli di lettura e ieri ve ne ho dati un bel po' e oggi, essendo domenica, abbiamo una super ospite. Sono molto felice di avere lei che inaugura questa nuova stagione del programma. È una scrittrice, un'insegnante, ma soprattutto una grande lettrice, una grande comunicatrice, ma lo scoprirete adesso perché chiacchiereremo insieme. Allora, benvenuta ad Annalisa Strada.
Bentrovata, e cercherò di essere all'altezza di questa presentazione. Non sarà facile, ma provo.
Ma non dire così, Annalisa, tu sei assolutamente all'altezza. Insomma, Annalisa, tu fai tante cose e le fai tutte bene. Insomma, sei una scrittrice che ha regalato tanti bei libri, soprattutto ai ragazzi, con La sottile linea rosa. Tra l'altro hai vinto il premio Andersen e quindi, insomma, una bella soddisfazione.
Assolutamente, devo dire che poi scrivere per ragazzi è comunque sempre una soddisfazione. Quella del premio Andersen, che è stato anche abbastanza inatteso, mi ha galvanizzata, perché è stata una sorpresa di quelle che mi hanno veramente alzata di 5 centimetri di statura. E con un libro che d'altro appunto non era facile, perché parlava di una gravidanza prematura, diciamo, di una gravidanza così, diciamo, precoce. E comunque in generale poi scrivere per i bambini o per i ragazzi è molto divertente. Io penso che non ci siano lettori capaci di maggior gratificazione dei bambini e, diciamo, dei ragazzi fino ai 14-15 anni, quando c'è ancora un'immediatezza di comunicazione che anche quando inizia un po' così, diciamo, a perdersi, perché uno attiva dei filtri più alti sia dal punto di vista individuale che sociale, sono veramente molto gratificanti. Soprattutto a loro non gliene importa nulla di chi ha scritto il libro, perché ovviamente i bambini non inseguono un autore, non cercano un filone di continuità, andando a cercare l'opera successiva dello stesso autore, quindi o gli piace o non gli piace, indipendentemente da chi sei tu. E proprio perché non hanno questo atteggiamento reverenziale o comunque di rispetto nei confronti dell'autore, possono anche dire molto chiaramente perché il testo non gli è piaciuto, e di solito hanno delle motivazioni così pure, così belle, sia quando gli piace sia quando hanno qualche obiezione da muovere, che io penso sia già quella una soddisfazione. Essere arrivati a comunicare in una maniera così, senza filtri, senza attriti, è bellissimo.
Sì, devo dire anche che tu hai fatto, insomma, ci hai dato un panorama appunto di cos'è anche la letteratura e la lettura per i ragazzi. A proposito della lettura, faccio riferimento a un tuo libro che è L'isola dei libri perduti, e ti faccio una domanda che mi è venuta fuori anche da questa appena passata edizione di Festival Letteratura. In un incontro si parlava di cosa significhi essere liberi di leggere. Che cosa significa per te essere libera di leggere?
Significa che allora, io posso raccontarti una cosa brevissima. Io sono stata fino almeno a 22 anni un lettore snobissimo, cioè per me esisteva solo la letteratura classica. Se non era un francese dell'Ottocento, se non era un inglese trapassato da almeno un 7-8 decenni, non esisteva. I russi erano in cima a tutto. Poi un giorno sono andata in biblioteca e ho scoperto, un po' me ne vergogno, Daniel Steele.
Sì.
Ero in un periodo di partita, che è una grandissima romanziera statunitense, ma fa dei romanzi rosa, proprio quelli che verrebbero definiti polpettoni, e io gli ho dato una nuova svolta al nome di polpettone, perché io ho iniziato a leggerlo e non riuscivo più a fermarmi. Dicevo, sto leggendo una cosa di questo genere, mio Dio. E poi mi sono detta, ma chi sono io per fare la snobona su un genere? E da lì sono passata a tutti i generi, proprio quelli molto popolari, e ho scoperto che quello significa essere liberi di leggere: andare in biblioteca, chiedere in prestito un libro senza vergognarsi del titolo, andare in libreria e chiedere al commesso o alla commessa o al libraio, che meglio, perché se c'è un libraio vuol dire che molto probabilmente ha letto, e confrontarsi su qualsiasi genere, ma anche sul libro di istruzioni per sturare il lavandino. Cioè, quindi essere lettori liberi significa essere lettori che sanno che la lettura è uno strumento di conoscenza, tutto sommato, di spasso, e che quindi se la spassano come credono.
Ecco, se qualcuno si fosse chiesto perché io fossi così felice di avere te come prima ospite, l'ha capito in questa tua risposta, non solo perché hai citato le biblioteche e quindi mi fai felice già per questo, ma anche perché, insomma, anch'io sono d'accordo con te, è una lotta continua tutti i giorni, ovviamente lavorando in una biblioteca, nel far capire alle persone che non bisogna vergognarsi del proprio sentimento di lettore, anche perché a volte è dettato da un momento, può essere che un momento della nostra vita ci porti più verso determinate letture e un altro momento invece abbiamo voglia di qualcosa che non ci faccia pensare.
Esatto, poi secondo me il lettore onnivoro, cioè quello che non fa lo schifiltoso e che non dice che un genere è troppo pop o troppo moderno, troppo modaiolo, alla fine è quello che trae maggiore soddisfazione dalla lettura, perché trova i libri di cui si innamora. E quando ti innamori di un libro è veramente un viaggio. Io mi ricordo di essere stata ospedalizzata per un tempo abbastanza lungo, dicevo qui, cioè, dovrei trovare qualcosa che mi sostenta. Io lessi Zia Mame, edito da Adelphi, e purtroppo non ho il bene di ricordare l'autore perché io sono anche una smemorata, per cui se già ho ricordato il titolo e l'editore mi sembra di aver fatto uno sforzo titanico. Ecco, quel libro mi ha proprio rapita, e quando ti innamori di un libro perché non hai preclusioni nella scelta e ti affidi anche un po' al caso, secondo me hai delle grandissime sorprese. Ovviamente essere dei lettori liberi significa anche che a un certo punto smetto di leggere perché questo autore, per quanto rodato, elogiato, mi delude, perché non può permettersi di prendermi in giro in questa maniera, e quindi smetto di leggere, magari a quel punto mi permetto anche di bannarlo dalla lista degli autori che leggerò in futuro, ma anche appunto aprirsi a qualsiasi cosa, quindi secondo me è di grande gratificazione, è come i golosi, no? Cioè a un certo punto ti senti un po' voglia di qualcosa di nuovo, vai, peschi, assaggi, ti piace o non ti piace, però sicuramente sei sempre assaggiando.
Ecco, sono ovviamente d'accordo. Poi tra l'altro nella tua produzione, che è per la maggior parte orientata ai ragazzi, anche se Una sottile linea rosa io l'ho letto e poi, come recita una frase famosa, ne ho sentito la mancanza, hai scritto anche un libro per adulti, La rivincita della mamma imperfetta, un romanzo di sopravvivenza. E già il titolo,
sì.
È bello importante.
Sì, quel titolo mi sono molto divertita a scriverlo. Io, diciamo, come non ho preclusioni come lettore, anche come autore, quello che mi esce, solitamente lo faccio perché mi diverte farlo.
Certo.
È stato così, diciamo, un escurso, una capatina nel mondo degli adulti. Ritengo che scrivere per ragazzi o per adulti sia una questione di scelta di registro e di cose da dire e non una questione qualitativa. Qualche volta mi soffro quando sento dei colleghi che dicono: adesso non scrivo più per bambini, scrivo per grandi, come se fosse un passaggio di grado, che è una cosa che non mi piace per nulla, quando la sento dire, perché mi urta, come non sopporto quelli che sottovalutano in maniera preconcetta la produzione per ragazzi, qualificandola come una produzione facile o semplice. Quindi questa cosa non mi piace. Mi sono divertita nello scrivere questo testo di sopravvivenza, perché mi ci sono ritrovata molto, perché ha degli squarci autobiografici, e potevo veramente pulire il diario di Annalisa nei suoi momenti di disperazione materna.
Quindi può essere anche, oltre a un romanzo, un libro di autoaiuto per tutte le mamme che non si sentono sole, ecco.
Sì, no, c'è di tutte quelle che, cioè, proprio come la protagonista, io così, cioè quando lavori ti dici: caspita, io dovrei pulire i vetri, dovrei accudire mia figlia, controllare se sta facendo i compiti, mentre esco di casa perché vado a insegnare, dico: ecco, magari io adesso in questo momento ho lasciato i letti sotto sopra e ho il grande pretesto che fortunatamente gli acari sono fotosensibili, staranno morendo tutti, speriamo però che non debba entrare nessuno. No, perché questa cosa, poi mentre accudisco piacevolmente la mia famiglia sento che dovrei fare qualcos'altro, e nei momenti in cui proprio non so scegliere tra un'emergenza familiare e un'emergenza lavorativa, io gioco a Candy Crush, perché penso che sia il momento in cui non posso scegliere, quindi devo rigenerarmi. Ho Candy Crush, ho Razzle, gioco anche a solitario, faccio videogiochi, insomma.
Ecco, insomma, ti ritagli uno spazio in cui...
Sto dicendo troppe cose, credo che il mio punteggio stia scemando.
No, assolutamente, ma non dire così, figurati, anzi. Tornando un po' a uno degli incipiti, insomma, di questa nostra chiacchierata, cioè il fatto che tu sei un insegnante, io tornerei a scuola solo per avere te nelle mie lezioni di letteratura.
Non sarei così sicura, tu saresti felice della scelta fatta, però
no, io sì, ne sono sicura. L'anno scorso a Festival Letteratura, insomma, io ti ho vista e i ragazzi ti hanno fatto delle domande, ti hanno un po', tra virgolette, intervistato e tu hai detto: io in classe leggo. Cioè, quanto
molto
influisce il fatto di ritagliare all'interno di uno spazio che è, tra virgolette, identificato come lo spazio del dovere a scuola, un momento più ludico e anche di confronto come può essere la lettura ad alta voce?
Ma la lettura ad alta voce è importantissima, io di solito la faccio all'inizio dell'ora, cioè nel senso, essendo un insegnante di lettere alla scuola media, io ho anche più ore nella stessa classe, nel caso
certo
di averne anche un paio consecutivo. E di solito lo uso sia all'inizio della lezione sia per spezzare nel momento in cui siamo stanchi, perché è un momento di raccoglimento, cioè un momento in cui uno si resetta, ascolta, immagina e trovo dalla prima media alla terza che alla fine la reazione alla lettura ad alta voce sia la stessa, cioè io capisco che stanno ascoltando quando hanno lo sguardo perso nel vuoto e se smetto di leggere dico no, ancora un attimo, che vogliono sapere come va l'azione. Ecco, secondo me questo è il momento in cui alla fine si impara di più a leggere o si impara di più anche solo a immaginare o si mettono comunque in funzione delle attività che non è detto, cioè delle attività mentali, delle attività di piacere individuale che non è detto nella giornata si incontrino o si incontrino spesso in generale nel vivere, perché o guardi la televisione o ascolti un audiolibro, messe lì insieme, vivere la stessa dimensione narrativa secondo me è un regalo reciproco e ci insegna molto. Io imparo molto dalle loro reazioni, dai loro commenti, qualche volta discutiamo di ciò che abbiamo letto perché qualcuno si identifica, qualcuno no, perché all'inizio io leggo sempre qualche pagina del libro e poi metto i voti chi vuole continuare a leggerlo e chi no, per capire i libri che possono coinvolgere di più tutta la classe e sono momenti interessanti. Adesso quest'anno non ho ancora cominciato a leggere perché sono le prime due settimane di scuola e ci stiamo un po' assestando ancora, però penso che sicuramente anche quest'anno lo farò.
Benissimo, anche perché insomma uno dei piaceri della lettura è poterne parlare con qualcun altro, quindi confrontarsi. Se poi si legge addirittura insieme, penso che sia il massimo per un lettore, soprattutto per dei ragazzi, ecco, che sono in un'età di sconvolgimenti generali, chiamiamolo così, insomma.
Sì, e spesso loro si, cioè come dire, secondo me in questo senso è proprio catartica. C'è un romanzo che io cito sempre, per cui ormai sono anche monotona, che è Unwind di, questo mi ricordo sia l'autore che l'editore, Neil Shusterman è l'autore e l'editore è PM nella collana Freeway, che è rivolta agli adolescenti, che è una storia molto intensa che non anticiperò per nulla, però alla fine tutti scoprono che potrebbero essere il protagonista, che è un disgraziato, cioè un disgraziato, i genitori se lo vogliono fare addirittura pezzi fisicamente per usarne i pezzi come ricambio, esattamente come può accadere in questa società, io ho già detto fin troppo, e tutti scoprono di poter essere lui, quindi cioè tutti quelli che si sentono un po' anormali scoprono che in realtà la normalità è la normalità e questo è gratificante, non è risolutivo però è gratificante.
Beh, insomma, ci hai già dato un consiglio di lettura molto importante, perché adesso correrò subito anch'io in biblioteca a prendermelo perché mi ha incuriosito troppo. E adesso però, visto che siamo purtroppo arrivati all'ultima domanda, perché il tempo è tiranno, io starei a parlare con te ore, ma poi lo faremo sicuramente al telefono.
Molto volentieri.
Ti chiedo, Annalisa Strada lettrice, cioè cosa stai leggendo adesso, se stai leggendo?
Allora, io sto leggendo e in questo momento sto leggendo una biografia di John Fitzgerald Kennedy.
Wow.
Che è intitolata JFK, una vita incompiuta, di Robert Dallek, spero di pronunciare correttamente il cognome, pubblicato da Einaudi nella collana Storia. E, a me le biografie piacciono tanto, questa è una biografia tra l'altro ponderosissima perché sono più di 800 pagine, molto documentata, e sto cercando così di farmi un'idea di chi fosse esattamente quest'uomo che io conosco per l'attentato, per la questione della Baia dei Porci, per il suo discorso a Berlino, perché era marito di Jacqueline Kennedy, sì certo sua moglie però aveva un altro cognome, cioè era Kennedy quando era sposata con lui, e però mi piace questa dimensione che stanno dando, in cui mi sembra che per ora, e sono a meno della metà, sì, ci sia un'equiparazione, cioè ci sono un buon rapporto tra ciò che ne viene detto di buono come esaltazione della sua attività e ciò che ne viene specificato come difetto o come, diciamo, connotazione familiare, da una famiglia quindi diciamo, da un buon contesto, per cui in questo momento mi sta piacendo.
Benissimo, Annalisa, io ti ringrazio non solo per quello che ci hai raccontato, ma per come l'hai fatto. Spero che tanti corrano, se ancora non hanno letto niente, a prendere i tuoi libri. Li trovate in biblioteca, li trovate in libreria. L'importante è che li leggiate, perché insomma, Annalisa è un'ottima narratrice e deve avere un pubblico di lettori che ha, ma insomma, se sono di più è meglio, ovviamente. E un appello anche a tutte le insegnanti: leggeteli in classe ad alta voce, ovviamente.
Assolutamente, grazie mille, che sia una buona domenica e che inizi un buon anno in tutti i sensi.
Grazie ad Annalisa Strada.
Grazie a voi.
Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Io come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Mi raccomando, vi do appuntamento al prossimo weekend per altre due puntate davvero imperdibili. Buona giornata.
Alza il Volume, consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.